stasera ci sarà un tassello importante in un mosaico che parte da molto lontano. Vi presento subito l'ospite, poi vi chiarisco questo mio concetto che sembra quasi criptico in questo momento. Do il benvenuto ad un giornalista di Repubblica, uno scrittore, il direttore del web TV del Teatro Massimo dei Nuovi Media, Jerry Palazzotto.
Buon pomeriggio.
Ciao,
a
Jerry,
tutti.
Benvenuto davvero. Dicevo, un percorso che parte da lontano, perché stasera va in prima serata su Sky Classica, come dicevo in apertura, un'opera che si chiama Cenere e che in realtà è un altro tassello, mi permetto di dire, perché chiude una trilogia con le dovute differenze e va a completare un percorso narrativo, un percorso di racconto e un percorso fatto anche di tante zone d'ombra, di misteri che questa terra non finisce mai di dispensare, diciamo, no?
Sì, Cenere è l'ultimo capitolo di questa trilogia che il Teatro Massimo ha dedicato dal 2017 a oggi, con tutte le parentesi di pandemie e cose varie, ai misteri delle stragi del 92. Ed è un capitolo che già nel titolo, Cenere, lascia intendere quel che resta, diciamo. Ecco,
quel che esattamente 30 anni fa a quest'ora avveniva in via Marina Amelia, cioè mezz'ora fa, di 30 anni fa, scoppiava l'inferno in via D'Amelio.
Sì, è proprio via D'Amelio diciamo un punto di partenza del ragionamento, perché si tratta comunque di un'opera, realmente un'opera narrata a due voci, con la musica di Marco Betta, Fabio Lannino, Diego Spitaleri, con l'interpretazione di Gigi Borruso. Ce le leviamo subito perché giusto gli sì, artisti hanno...
Giusto.
Loro sono artisti, quindi. Le coreografie di Alessandro Cascioli e Yuriko Nishihara, l'artwork di Francesco De Grandi, che riempie questa scenografia virtuale con i suoi quadri, che sono dei quadri animati, e il videomaking di Antonio Di Giovanni, che fra l'altro firma anche la regia televisiva di stasera, e di Davide Vallone, che firma il montaggio. E questo ultimo capitolo è un capitolo che noi raccontiamo con, secondo me, l'unica grande arma che abbiamo noi del teatro, che è la verità del dubbio. Cioè,
sembra quasi un ossimoro. Io ho letto questa tua dichiarazione. La verità del dubbio mi è piaciuta enormemente perché rende moltissimo l'idea.
Mi fa piacere perché è un segno ulteriore del fatto che io non sono totalmente inutile.
Però, tutt'altro, no.
Ecco, tuttavia ti devo dire che tramite la verità del dubbio noi poniamo una serie di situazioni, perché ad esempio io racconto la mafia con una partita di calcio. Una partita di calcio di ragazzini, ecco, quindi c'è grande allegoria, e la poniamo attraverso due visioni: una visione, diciamo, di un personaggio bianco, definiamolo così, e una visione di un personaggio nero. Ovviamente l'uno antitetico rispetto all'altro, ma la cosa, il gioco, diciamo, perverso della narrazione sta nel fatto che io scommetto tutto quello che ho, che alla fine il pubblico tende a sposare, purtroppo, la tesi che meno ci si aspetta. Cioè, non è la banalità del male, ma è il fatto che il male è entrato talmente dentro, talmente nei gangli di questa storia, da essere, purtroppo, la versione che a pelle, intuitivamente, entra più nel DNA dello spettatore.
Che, devo dire, sembra quasi un approfondimento psicologico-antropologico, no? Per certi versi. Però dà anche meno spazio alla speranza, forse.
No. Su questo, guarda, questo è un grande tema di dibattito anche tra noi in teatro, tra me e i miei colleghi di lavoro, perché comunque questo è uno spettacolo che lascia dei pensieri. E purtroppo le consolazioni non sono mai stimolo per le rivoluzioni. La rivoluzione passa attraverso... Okay. Passa attraverso una ferita, attraverso, ecco, quello che io voglio fare in questo genere.
Quindi
in questo
il pungolo riflessivo viene
è una ferita.
Dal rivoltare un po' il coltello
della
piaga.
È una ferita dura e soprattutto è sempre un rimando a quello che siamo noi. Non c'è mai, non si parla di Falcone e Borsellino, non, nessuno mai racconterà in quest'opera quanto erano bravi, quanto erano belli Falcone e Borsellino. No, noi raccontiamo lo scontro tra due versioni, che non sono versioni tecniche. È andata così rispetto a una ricostruzione. No, sono due visioni della vita. E la cosa che ti spiazza è che a un certo punto tra due visioni opposte, tu ti trovi in imbarazzo, perché tendi a scegliere quella che non dovresti scegliere.
E questo perché avviene, secondo te?
Perché siamo stati distratti. Perché siamo stati tutti quanti distratti, è la nostra colpa, mia, tua e di tutti. Tu sei molto più giovane di me, ma comunque. La nostra colpa è essere stati distratti di molte cose, ci siamo accorti soltanto adesso. E non parlo dell'agenda rossa, sto parlando di sentire comune.
Io ho sempre pensato una cosa, e poi torno su un'altra riflessione. Ho sempre pensato, sono convinto del fatto che molte dinamiche di questa terra sono più o meno incomprensibili a chi questa terra non fa parte. E quindi credo che solo i siciliani riescano a cogliere determinate sfumature in molte cose, anche nel corso della storia di quello che è successo, molto più di qualunque bravo osservatore esterno. Però al tempo stesso questa chiave, come dire, interpretativa, se mi permetti, in questo terzo tassello della trilogia è completamente diverso dalle precedenti.
Totalmente
sì. Diverso. Sì. Perché lì invece un'analisi approfondita veniva fatta anche scandagliando moltissimo.
Serviva quel passaggio. Quel passaggio, ricordo, l'abbiamo fatto insieme.
Ricordiamo i primi due tasselli.
Quelle due prime opere le ho scritte insieme con Salvo Palazzolo. Sì. E lui era proprio l'anima diciamo investigativa della
cronicistica,
sì, esatto, lui era la Cassazione, diciamo, esatto. E quindi poi mettevo insieme tutte queste cose e ne facevamo una messiscena. Lì è stato quei passaggi sono stati fondamentali, perché noi lì abbiamo e qui metto un segnalibro, così poi tu me lo ricordi se okay. Per caso dobbiamo andare via. E noi lì abbiamo buttato i semi nella fantasia, nel cervello dell'auditorium, per capire come si arriva a oggi, ma non a oggi in quanto cenere, a oggi dopo la sentenza del depistaggio. Okay. Esatto, lì noi abbiamo raccontato esattamente, siamo andati a vedere i file di Falcone, che sono stati i computer, siamo entrati nei computer di Falcone, proprio materialmente, facendo scorrere su un maxi schermo i file dimostrando che erano stati aperti mentre ufficialmente erano sotto sequestro. Esatto. Abbiamo ricostruito le famose mani sull'agenda rossa di Borsellino, abbiamo alzato il tiro con i traditori, facendo i nomi e cognomi di chi effettivamente si è macchiato di tradimento, nomi, cognomi, soltanto l'indirizzo non abbiamo dato, anche perché molti di questi sono morti purtroppo.
È vero. Senti, quanto pesa a proposito la mancanza di riscontro proprio per la scomparsa di alcune pedine chiave di queste 30 anni di storia?
Ma pesa, diciamo, non manca proprio il riscontro, è un alibi, cioè la scomparsa di molti protagonisti è proprio l'alibi che serve per sempre per trovare qualcuno a cui addossare una colpa. Non c'è miglior colpevole di un morto. È chiaro che questo è un depistaggio, qui se ne parla in cenere, è un depistaggio tremendo, è un depistaggio che urla vendetta, perché non c'è un solo grammo di verità in quello che è stato raccontato in questi anni, proprio un grammo, andarlo a cercare. E quindi è così, è una cosa molto molto tosta.
E questi protagonisti, tanti, alcuni apparentemente bianchi, alcuni apparentemente neri, poi si scopre che sono tutti neri.
Bravo, guarda, quasi quasi ti prendo come coautore, perché il discorso dei colori è fondamentale, perché mettendo il bianco contro il nero, l'idea fondamentale che serve per far capire a chi non è siciliano, e serve a farlo capire anche a chi è siciliano, è che la mafia non è mai stata, se la mafia fosse stata il nero rispetto al bianco sarebbe stato molto più facile debellarla. La mafia si annida nei grigi, la mafia è un colore indefinito
perché nei grigi si nutre
e soprattutto nei grigi si mimetizza,
certo.
Non solo, ma si annida in tutta una serie di colori. Questo è l'effetto straniante che fa, speriamo, questa narrazione.
L'opera nasce in teatro, sì, per il teatro, sì, e quindi credo vadano ringraziati anche i superintendenti del Teatro Massimo, sì, che hanno visto, sono
Francesco,
stati più che
Giambrone, col quale abbiamo, esatto, l'abbiamo pensata, e Marco, Betta, Betta, che fra l'altro
superintendente,
è sul palcoscenico, stasera lo, esatto, lo vedrete suonare.
Esatto. Adesso questa traslazione in TV, secondo te cosa toglie e cosa aggiunge?
Allora, secondo me abbiamo fatto un lavoro buono. Ed è un po'... noi abbiamo cercato di mantenere intatta la dimensione della narrazione teatrale, anche perché questo, lo spettacolo che voi vedrete stasera, è registrato in presa diretta della sera della prima del 14 maggio scorso. Ed è registrato con 7 telecamere. La cosa, secondo me, di grande effetto è che sono delle telecamere nascoste che regalano delle visuali che lo spettatore non ha. C'è un finale con una sorpresa bella tosta, che ovviamente non potrei dire mai, certo, dove una telecamera gioca un ruolo fondamentale, ma addirittura abbiamo usato anche una Steadicam, cioè una camera di questa che si indossa, e c'è l'operatore che corre insieme ai danzatori, che poi i danzatori vanno saltando.
Abbiamo
in giro
citato
per
i danzatori?
Sì, l'abbiamo citati.
Senti, un'ultima cosa. Oggi per l'ennesima volta, insomma, in questi 30 anni, per la serie Per non dimenticare, ci sono tutte le passerelle, ci sono tutti i ricordi, ci sono tutte i momenti anche istituzionali, eccetera. Sono passati 30 anni. 30 anni sono veramente tantissimi. E ci sono ancora una serie infinita di zone d'ombra, cioè ci sono ancora moltissimi misteri. Su molti si è fatto luce, anche con molta fatica, insomma.
Si è fatta luce col buio.
Col buio. E secondo te perché? Cioè, è una caratteristica di questo paese quella di non riuscire ad accendere mai un faro, un occhio di bue deciso, e di stare sempre alla penombra, e a chi conviene?
Ma per questo ci vorrebbe
un trattato.
Ci vorrebbe un trattato
di settimane. Cioè,
sì, dobbiamo stare un paio di settimane, perché è chiaro.
Vabbè,
che
però dimmelo in 20 secondi. Proviamoci.
La short version è che comunque questo è uno stato che ha fatto del depistaggio un'arma contro le rivoluzioni. Cioè, la grande strategia della tensione degli anni 70 è messa su dai servizi segreti, fondamentalmente deviati, tutti piduisti, e dalla destra nera, proprio per addossare ai rossi, definiamoli così un tempo, le responsabilità che i rossi non avevano. Perché? Perché c'era la paura della rivoluzione, chiamiamolo così, della rivoluzione, comunque c'era questa paura dei comunisti. Falcone e Borsellino sono destabilizzanti in uno Stato che ha la mafia dentro di sé. Ricordiamoci che è lo Stato in cui c'è un 7 volte Presidente del Consiglio che è stato condannato definitivamente, è stato condannato perché il suo reato è stato prescritto, ma fino all'80 è stato esatto, dimostrato che lui aveva contatti con i mafiosi. Ed è chiaro che uno Stato di questo genere ha tutto l'interesse a togliersi di mezzo dai piedi Falcone e Borsellino. Noi oggi siamo sicuri di una cosa, ed è matematica certezza al di là di qualunque verità giudiziaria: a Totò Riina o al mafioso di turno dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, dei Falcone, non gliene fregava meno di niente.
Certo,
esattamente.
Certo.
E questa è tutta un'operazione che è gestita, noi l'abbiamo dimostrato nel corso degli spettacoli, ma
negli spettacoli precedenti, quando voi segnate il percorso dell'agenda rossa, sì, è palese, insomma, no?
Sono tutti uomini con un distintivo che entra,
esatto,
cioè questa famosa danza che noi riproduciamo.
Non c'è nessuno con la lontana e la coppola tra,
sì,
quelle persone.
Quello attiene
nessuno,
al cinema.
Nessuno.
Qui invece la realtà è molto, molto, molto diversa. Quindi
è più inquietante, però su questo convieni? È più inquietante.
È molto più inquietante, anche perché non c'è niente in Italia. Cioè, questo è un passaggio di stasera. Non c'è nulla di più sicuro rispetto al regno della confusione. Cioè, nella confusione, questo paese,
questo è forte.
In questo paese c'è una frase bellissima che chiudo, okay, che dice questo protagonista, uno dei protagonisti alla fine, quando va verso il pubblico, e questo è il momento di maggiore pathos, e inchioda il pubblico che è zitto e muto, e voi lo sentirete stasera, con una serie di cose semplici che sono la cosa che lo annienta. Cioè lui dice: voi celebrate gli anniversari, noi li creiamo.
Pesantissimo, pesantissimo. Allora diamo appuntamento stasera in prima serata 21:10 su Sky Classica, canale
138,
non lo ricordo, però insomma cercatelo, Sky Classica, vabbè, è facile. E quindi seguite Cenere, perché vi aprirà squarci di verità del dubbio, come diceva Jerry Palazzotto, che ringrazio per essere venuto qua.
Grazie a te.
E per aver avuto un'idea così illuminata e illuminante, che credo faccia bene, nutra poi molti di noi che vorrebbero vederci un po' più chiaro.
Grazie e buona visione a tutti. Lo spettacolo dura 75 minuti, quindi teoricamente uno ce la può fare senza dormire.
Sono già là sul divano. Grazie mille, Jerry Palazzotto.
Grazie,
Cenere, stasera. Ciao. Grazie.